Ciao a tutti ragazzi, rieccoci con il podcast. Sono tornato dopo un po' di pausa perché ho lavorato ad altre cose, quindi se non mi vedete è perché non perché sto cazzeggiando, ma perché sto lavorando ad altro, quindi abbiate un po' pazienza, c'ho tante cose da fare in questo periodo, ma sono contento di essere tornato perché sono arrivate un paio di richieste da Patreon, patreon.com/MarcoCrepaldi, il sito su cui si basa questo progetto di podcast, ovvero uno spazio in cui voi mi potete fare delle domande e io vi cerco di dare delle risposte, ovviamente in base alle mie competenze, in base al mio punto di vista, quindi non voglio essere onnisciente, non è mai stato il mio obiettivo. Il mio obiettivo è quello di avere un confronto diretto con voi e avere la possibilità di chiacchierare anche su alcuni temi. E in questo caso la domanda, la questione che mi viene posta è: se ogni persona è il risultato del prodotto di genetica e ambiente, del suo vissuto, del suo stato psicofisico, fino a che punto è giusto da parte della società considerarla responsabile delle proprie azioni? Questa è una domanda molto filosofica perché entra nel tema dell'etica, della morale, del libero arbitrio, dell'influenza natura-ambiente, che è qualcosa su cui si dibatte molto anche a livello scientifico, no? Chi vede gli esseri umani come il prodotto di istinti genetici, evoluzionistici, che quindi sono in qualche modo non completamente modificabili, a chi invece vede l'essere umano principalmente come il prodotto di quello che vive, delle proprie esperienze, e quindi in particolare dell'educazione che riceve e di quelle che sono le credenze socioculturali, quindi gli stereotipi, il senso comune in generale. Ecco, premetto col dire che io ho una mia visione che è in parte quella supportata maggiormente dagli studi, ovvero che l'essere umano è sempre il prodotto sia di natura che di ambiente, e a seconda del comportamento, dell'azione, dell'idea, dell'atteggiamento che si valuta, può darsi che ci sia più un'influenza dell'uno piuttosto che dell'altro. Dal mio punto di vista, io l'ho sempre detto, per me è 50-50, ma non perché voglio fare il democristiano, ma perché essendo l'influenza dell'ambiente qualcosa che diciamo influenza anche i nostri geni, quindi l'espressività dei nostri geni, l'abbiamo visto con l'epigenetica, no? Quindi i nostri geni, noi ne abbiamo tanti di geni, ma solo alcuni si attivano e si attivano in risposta a quello che viviamo, alle esperienze che facciamo, agli stimoli ambientali. E di conseguenza ovviamente i nostri geni influenzano quale scelta e quindi anche quale esperienza andremo a fare. Dunque è un processo veramente bidirezionale: da una parte la nostra vita che scegliamo ci influenza, ma dall'altra parte quello che siamo geneticamente influenza quello che scegliamo. E quindi insomma io ho un po' risolto questo grande punto di domanda con questa conclusione, però ovviamente è una conclusione semplicistica che si basa solo parzialmente sui dati scientifici, poiché appunto non siamo ancora certi al 100%, e comunque dipende, ripeto, anche un po' dai fattori che stiamo andando a valutare, perché magari se andiamo a valutare alcuni comportamenti, per esempio quelli più legati alla sessualità, è più probabile che questi dipendano da istinti evoluzionistici, proprio perché noi siamo delle creature che si vogliono riprodurre, e quindi quegli istinti, o anche quelli legati alla sopravvivenza, sono quelli più importanti, più ancestrali, quelli che appunto non cambiano con l'influenza ambientale o cambiano parzialmente ma non completamente. Poi magari altri atteggiamenti, altre azioni, altre idee che magari scaturiscono maggiormente dall'esperienza possono appunto avere un ruolo della genetica basso, però uno potrebbe chiedersi come sei arrivato a fare quell'esperienza, magari proprio a partire da predisposizioni genetiche, a meno che uno non creda nel caos assoluto e quindi appunto che l'essere umano nasca buono, come una sorta di CD vuoto, e poi viene in qualche modo creato completamente dall'ambiente. Questo, ripeto, è in gran parte smentito da molti studi, quindi chi ha questa idea, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma è un'idea molto semplicistica, e purtroppo mi sembra che questa sia la narrativa dominante, cioè ad oggi, soprattutto sul tema della parità di genere, si parte dal presupposto che uomini e donne siano identici dal punto di vista biologico e che quindi tutte le differenze che li riguardano sono esclusivamente differenze legate alle influenze socioculturali educative. Non è così, nel senso, lo sappiamo che non è così, soprattutto sui comportamenti sessuali non è così, ci sono delle differenze legate agli istinti evoluzionistici e riproduttivi, Quindi, insomma, è inutile pensare che siamo identici. Sicuramente le differenze che noi percepiamo a livello sociale sono estremizzate da fattori socioculturali, quindi in particolare pregiudizi e stereotipi. Ora, arriviamo alla domanda. Quindi, fatta questa premessa che immagino che molti di voi già sappiano, quindi l'ho fatta solo per chi magari non mi ha seguito in passato o comunque che non conosce bene il tema. Fatta questa premessa, per rispondere alla domanda, ma quindi se tutto quello che facciamo è determinato da genetica e ambiente, quindi in qualche modo non lo scegliamo, ma ne siamo di fatto delle vittime, come mai la società giudica colpevoli chi si macchia di azioni, per esempio, antisociali? Non so, io uccido una persona, perché l'ho fatto? Perché sono nato così, sono nato aggressivo, violento, sono nato poco incline a rispettare le regole, sono nato con una predisposizione genetica all'omicidio. Sto ipotizzando, attenzione, non prendetemi alla lettera. Che poi in questi pezzi vengono sempre estrapolati, cioè ho sempre la paura che vengano estrapolati e che poi mi facciano dire delle cose che non penso. Sono ipotesi che diciamo, cercano di leggere anche alcune credenze. Oppure, ecco, io ho subito dei traumi, sono stato, come dire, fregato dalla vita perché il caso mi ha fatto sì che io crescessi con una famiglia disfunzionale, eccetera, eccetera, e questa famiglia disfunzionale mi ha portato a sviluppare, non so, un istinto aggressivo nei confronti delle persone, anche qua magari a commettere dei reati. Quindi, perché sono io ritenuto responsabile quando io sono vittima della società o sono vittima della mia genetica? Allora, qua entriamo in un tema appunto della morale. Quando entriamo nel tema della morale, usciamo dal tema della biologia e delle scienze esatte e entriamo nel tema della filosofia. Perché mi spiace che se ne dica, l'etica non è una filosofia oggettiva, cioè chi parla di etica parla di qualcosa comunque di soggettivo e quindi sento molti filosofi parlare di etica come se fosse qualcosa di oggettivo, ovvero la divisione tra bene e male in maniera non arbitraria, ma in maniera in qualche modo superiore alle dinamiche di psicologia, insomma, qualcosa che non ha a che fare direttamente con la nostra visione, ma è qualcosa che prescinde dalla nostra visione. Quel tovagliolo è giallo, se io non lo vedo giallo, non è che il tovagliolo diventa rosso, è giallo, punto. E qualcuno interpreta la morale, quindi anche l'etica, da questo punto di vista. Quindi, precisiamo, la morale è un costrutto psicosociale, cioè io distinguo, come ogni essere umano, io così come voi, distinguiamo le cose che noi riteniamo bene dalle cose che noi riteniamo male. Poi ovviamente ci sono un sacco di sfumature, a meno che non avete una visione troppo polarizzata di bene e male, che secondo me non fa mai bene, però diciamo che ognuno di noi ritiene che un'azione è bene e un'azione è male. Per esempio, l'aborto è bene o male? Ci sono persone che pensano che l'aborto sia bene e persone che pensano che l'aborto sia male. Dipende dai punti di vista, dipende dalle diverse moralità. Noi possiamo dire che oggi sicuramente la moralità dominante è quella pro aborto, ed è anche la mia, però ci sono moralità che vedono l'aborto come qualcosa di sbagliato. Quindi, il discorso nel campo morale entra nel campo per forza anche sociopolitico, nel senso che ognuno ha la sua visione, ognuno ha le sue interpretazioni, cosa che per esempio non avviene invece nel campo scientifico. Se noi diciamo la gravità esiste o non esiste, la Terra è piatta o non è piatta, cioè lì abbiamo delle risposte che non è che sono legate al per me è giusto, per me è sbagliato. Lì ci sono delle risposte che sono il più possibili oggettive, si cerca di arrivare a quello. Ed è un po' quello che cerca di fare la legge, cioè la legge è un tentativo dell'essere umano di stabilire cose bene e cose male, no? E di farlo in maniera razionale. Quindi io cerco di intercettare, io governo, legislatore, giudice, cerco di intercettare quella che è la moralità dominante in un periodo storico e di conseguenza creo delle regole che poi appunto sono la legge. Però ecco, la legge cambia, lo sappiamo perché la moralità cambia, e quindi anche lì non possiamo parlare di qualcosa di oggettivo. Chi pensa che si arriverà un giorno ad avere una legge oggettiva sbaglia, perché è impossibile. A volte le leggi si fanno, a volte le leggi si tolgono, a volte si legifera troppo su un tema e quindi lo si va troppo a proibire, altre volte lo si va troppo a rendere libero. E quindi ogni volta bisogna cercare un equilibrio in base alla moralità del periodo storico. Dunque, se parliamo di campo morale, lì parliamo di visioni e ci sono ovviamente anche persone che pensano che dal momento in cui io sono il prodotto di genetica ambiente, non posso essere colpevolizzato a livello morale per le mie azioni, perché le mie azioni sono frutto di quello che mi è stato fatto e quindi di quello che non ho scelto. Anzi, se qualcuno non crede nel libero arbitrio, cioè nel fatto che noi scegliamo, ma crede nel determinismo, cioè da quando nasco le mie predisposizioni genetiche mi portano a fare determinate azioni che sono ineluttabili, per cui anche le esperienze che vivo sono ineluttabili, non posso sceglierle io, sono fatalista, cioè è tutto dipendente dal fato. Ecco, da questo punto di vista, se siamo così fatalisti e così biologico-centrici e biologico-riduzionisti, è ovvio che la tendenza dell'interpretazione morale verterà verso non è l'uomo l'essere cattivo, ma è la genetica e quindi anche i suoi istinti evoluzionistici che lo rendono tale, oppure la sfortuna di vivere in posti, non so, poveri. Per esempio, se io nasco in un posto molto ad alto tasso di criminalità, sarò più facilmente portato ad essere un criminale rispetto che se io nasco in una famiglia ricca, magari in un paese per bene. Allora, qualcuno dice: io non dovrei giudicare il criminale perché il criminale ha avuto sfortuna a nascere in quell'ambiente. Se io ricco fossi nato in quell'ambiente, probabilmente sarei diventato criminale anch'io. E quindi perché io, dall'alto della mia moralità, fatta anche di una situazione di privilegio, giudico la persona che invece non ha vissuto nel privilegio e quindi attua comportamenti immorali? Vi dico, secondo me questo discorso è pericoloso poiché è un discorso che pone l'uomo in una posizione molto passivizzante e quindi che elimina la responsabilità individuale, sia che attribuiamo la responsabilità a fattori genetici, sia che l'attribuiamo a fattori ambientali, secondo me comunque dobbiamo sempre cercare di ricordarci che l'essere umano può scegliere ed è questo quello che noi percepiamo. Poi magari uno mi dimostrerà che in realtà noi non scegliamo, ma e che è tutto già predeterminato, però me lo deve dimostrare perché la nostra percezione proprio concreta è che noi scegliamo. Io posso decidere di stare zitto e lo decido io. Però qualcuno potrebbe dire, tu sei stato zitto perché tutta la serie di azioni concatenate che sono iniziate da quando sei nato, anzi che sono nate col Big Bang, quindi non da quando tu sei nato, ma da quando è nato l'universo, si è innescato tutta una serie di reazioni a catena e tu sei semplicemente il prodotto di queste reazioni nel tuo periodo di vita. Però, ecco, ripeto, questa è una visione che va dimostrata e che è controintuitiva e contro la nostra esperienza reale. Noi abbiamo la percezione di poter scegliere e questa interpretazione potrebbe essere anche una interpretazione di comodo per dire: vabbè, io non faccio niente perché tanto quello che diciamo mi determina è semplicemente il fato. Ecco, però chi fa così è dimostrato scientificamente che vive male, vive più triste. Invece il segreto, tra virgolette, della felicità è proprio quello di percepirsi parte attiva della propria vita e quindi di avere la sensazione di controllo sugli eventi. Quindi voi direte, però il fatto che uno si senta meglio ad essere attivo rispetto che passivo non è comunque una prova del fatto che il determinismo e quindi anche di conseguenza l'annullamento del giudizio morale non sia qualcosa di valido. Allora, ovviamente non abbiamo mai la certezza, però, ripeto, dal momento che la stragrande maggioranza delle persone a livello morale percepisce di scegliere, è ovvio che le nostre azioni verranno sempre giudicate da questo punto di vista. Se io ho la percezione di scegliere, tenderò a giudicare le scelte degli altri come frutto della loro scelta e non come frutto del caso o dell'ambiente o della genetica. Se invece mi passivizzo, tenderò anche a giustificare gli altri, soprattutto quelli con cui mi identifico. Infatti, per esempio, non so, penso al fenomeno degli incel. Se c'è un incel che commette una strage, tendenzialmente chi lo giustifica di più moralmente sono gli altri incel, perché ne riconoscono il dolore e quindi dicono: bene, è sbagliato razionalmente, ma dal mio punto di vista morale tu hai subito diciamo, un torto e quindi hai deciso di commettere un altrettanto torto. Per me questa cosa è folle perché porta appunto a un grandissimo livello di deresponsabilizzazione e all'idea che se io subisco un male sono in qualche modo giustificato a farne altrettanto, anzi, non giustificato, sono in qualche modo impossibilitato ad evitare di farne altrettanto, cioè il male che subisco inevitabilmente io lo ripropongo e quindi si innesca un circolo infinito per cui io subisco male, faccio del male, facendo del male, l'altra persona che subisce del male farà del male, quindi il circolo del male non si interromperà mai, cosa che in realtà, secondo me, è falsa, o meglio, noi abbiamo degli istinti antisociali che non si andranno mai ad esaurire, anche se l'educazione, la sensibilizzazione dovesse essere perfetta, comunque rimarranno i crimini violenti, le truffe, i tentativi di fare del male all'altro, ne sono sicuro, non spariranno mai, perché l'essere umano, pur capendo che una cosa fa male, la fa per scelta, cioè l'essere umano sceglie di fare cose che sa che sono immorali o che magari non identifica come immorali lui, ma sa che sono immorali per le altre persone. Anche perché la moralità è diversa, ci sarà sempre una persona che penserà che un atto, magari dal suo punto di vista morale, per la stragrande maggioranza delle persone o anche solo per un'altra persona, quell'atto invece sarà giudicato come morale. Quindi, dal punto di vista pratico, la moralità non potrà mai essere completamente allineata, quindi ci saranno sempre delle azioni che andranno a sfociare in un senso o nell'altro e che verranno giudicate come immorali da una persona piuttosto che da un'altra. Ovviamente, ripeto, ci sono moralità molto condivise, per esempio in quasi tutte le società del mondo l'omicidio è considerato immorale, quindi punito legalmente, però per esempio su altre questioni come l'aborto non è considerato immorale da tutti, quindi alcuni lo permettono e altri non lo permettono. E qua sarà un continuo mutamento. E tornando dunque alla questione, ma è giusto colpevolizzare le persone per i loro atti? Secondo me sì, proprio perché A, la percezione che abbiamo tutti è quella di scegliere, quindi inevitabilmente giudicheremo gli altri anche nel modo in cui scelgono. B, quello che ci succede non può essere una scusante per far del male, poiché altrimenti questo circolo vizioso è infinito, quindi ognuno di noi ha il dovere di cercare di reprimere questo istinto antisociale, proprio perché altrimenti appunto diventa un circolo vizioso per cui il male ci ritorna in qualche modo, da questo punto di vista, quindi una visione molto karmica direi. E tre, ovviamente sempre una mia visione, quindi ovviamente non parliamo di leggi fisiche, ma dal mio punto di vista il determinismo in questo momento non è ancora dimostrato, ci sono ancora diverse teorie anche a livello scientifico, quindi non puoi concludere che una persona non avesse la possibilità di scegliere, quindi nel momento in cui ha la possibilità di scegliere è giusto che dal mio punto di vista morale, quindi poi anche dalla morale collettiva, venga giudicata. Poi che uno possa dire io empatizzo di più e quindi tendo a giudicare di meno una persona anche se ha commesso un crimine, quello è il suo punto di vista e se riuscirà a farlo diventare maggioritario si trasformerà in legge. Alla fine è questo anche il lavoro del politico, no? Convincere che una cosa è immorale o morale, no? Lo si fa oggi sui social tantissimo, quindi le regole del gioco sociali sono queste, se la tua moralità riesce a diventare dominante, magari tu stesso puoi contribuire a farla diventare, probabilmente quella si tradurrà in legge. Se non riesci a farla diventare dominante, allora rimarrà la tua moralità che nessuno ti impedisce di avere, però a livello sociale le regole vengono fatte non dal singolo, ma appunto dalla società. Questa è la mia riflessione, io ringrazio ancora il Patreon che non so se vuole essere citato ma che mi ha dato un bello spunto di riflessione, se qualcuno volesse unirsi è benvenuto su patreon.com, i benefici sono la possibilità di chiedermi delle domande da trattare nei podcast, se siete fan di questo podcast è la cosa migliore secondo me per riuscire a sentire contenuti che vi interessano. Due, l'altro motivo è che costa 2 euro al mese o più in base alle vostre disponibilità economiche, quindi mal che vada mi offrite un caffè, tanto che adesso con l'inflazione il caffè costa più o meno 2 euro in alcune parti, quindi un caffè al mese, mettiamo così, per questo mio lavoro. E poi avete il beneficio di entrare in una chat della community, siamo in una trentina adesso nella chat, su Patreon un po' di più, siamo in una settantina, e avete la possibilità di vedere i video di YouTube in anteprima anche di mesi, perché io sto registrando e montando e caricando su YouTube dei video con temi anche molto interessanti secondo me, che magari usciranno tra mesi e che voi se volete potete vedere in anteprima magari. Appunto, è una cosa piccola, lo so, non è questo il motivo per cui voi mi darete questi 2 euro, ma è una cosa in più che faccio come piccolo incentivo. Basta, io vi ringrazio, ci vediamo, ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!